my own special creation. So come take a look. E buongiorno a tutte e tutti, siete all'ascolto di radiosonar.net, io sono la vostra Cinderella e siete qui per un nuovo appuntamento del The Cinderella Show. Oggi un altro ospite virtuale, tra virgolette, a noi molto caro, a noi di radiosonar.net. Infatti sto parlando di Simone, direttamente dal programma di Move On Up. E intanto saluto e ringrazio Simone per essersi prestato anche lui a questi esperimenti radiofonici che ogni tanto mi salta in mente di fare. E visto che stanno andando molto bene, i ragazzi se la cavano con le voci femminili e quindi ho deciso piano piano di chiamare in causa un po' tutti quanti della radio, tutti i nostri speaker. E poi, tra l'altro, Simone ha, diciamo, un ospite d'onore, perché con lui ho iniziato il programma Entri o Tresci, se qualcuno insomma si ricorda un pochino. Quindi sono molto felice di questa collaborazione di oggi. E l'argomento che tratteremo sarà le ladies della Motown, che sicuramente Simone avrà molto più da dire sull'argomento, però prima di passare la parola a Simone io vorrei introdurre una piccola favola, la favola di Martha, un ex vocalist di girl group. Martha Reeves opta per la carriera solista e bussa alle porte della Motown, appunto, e ottiene un provino, ma si presenta nel giorno sbagliato. La sua delusione commuove Mickey Stevenson, membro dello staff, che le offre un posto di segretaria. Martha però ci sa fare e diventa responsabile delle audizioni. La fortuna si presenta un giorno sotto le sembianze del gruppo vocale The Verts. Martha infatti fa un'audizione inaspettata a causa di un malore occorso a Mary Wells. Il gruppo si esibisce con la Reeves alla voce solista e impressiona Barry Gordy, che propone loro un contratto e un nome differente. Nel 1964 Martha and the Vandellas spopoleranno con Dancing in the Street. Introdotta questa breve, insomma, favola di Martha Reeves, appunto, io adesso però lascio la parola subito al nostro Simone, che ringrazio ancora di essere qui con me al The Cinderella Show. E niente, Simone, adesso tocca proprio a te.
Ciao a tutti, ciao Lorena, ti ringrazio per l'opportunità di essere ospite nel tuo programma. E ecco, iniziamo questo viaggio con le voci femminili della Motown e dalla fondazione, cioè dal 1959 ad oggi, perché la Motown è tuttora attiva, anche se ovviamente la musica è cambiata, è cambiato il modo di fare musica, e un'etichetta che è stata, diciamo, innovativa e storica si è dovuta adagiare un po' alle tendenze del momento, più o meno discutibili. Comunque iniziamo parlando del fatto, anche dell'estrema importanza del ruolo femminile nella Motown, perché fu fondata sì da Barry Gordy Jr. nel 59, come ho detto prima, quindi un uomo, ma fu portata avanti anche dalle sue sorelle. Per esempio Anna Gordy fu un'importantissima figura della Motown, e non solo per aver sposato anche Marvin Gaye, ma diciamo per essere riuscita a far andare avanti, diciamo, artisti grazie alla sua peculiare sensibilità musicale, sicuramente molto più ampia di quello del fratello fondatore, che di musica diciamo magari sapeva forse ben poco, tanto da definire What's Going On di Marvin Gaye uno dei peggiori brani mai sentiti, e era sicuramente più adatto al lato imprenditoriale della sua azienda, che funzionava un po' come la Ford, per la quale lui lavorò come operaio per qualche tempo. E come primo brano ascoltiamo una rarità di Brenda Holloway, una meteora della Motown, artista sicuramente importante ma attiva solo per i primi 22 anni della sua vita, e che poi ha recuperato la sua carriera verso gli anni 90, anche grazie al successo retrospettivo ottenuto in Inghilterra nella scena del Northern Soul. E proprio dal Northern Soul andiamo ad ascoltare un brano che nemmeno credo uscì all'epoca, un brano che fu registrato negli anni 60 ma che non uscì, fu recuperato nelle compilation negli anni 90 ed è diventato un classico del Northern Soul. Il brano è Trapped in a Love Affair.
I am picture, swallow my heart until it got to the place that every little bit counts. Trapped in a love affair, trapped in a love affair, trapped in a love affair, trapped in a love affair. Like those crying spider's web, where you trapped me, baby. I tried not to show it, but you were driving me crazy. You were just too swift for me to catch you off guard, and I began falling, and I really fell hard. Yes, indeed, you blinded me with all your little trickery, and I'm walking on the line between happiness and misery, and my only solution is to beg of you, don't take it away, whatever you do, because you came on with a love so strong, it was hard to determine the right from the wrong, and you rationed your love in such a small amount until it got to the place that every little bit counts. Trapped in a love affair, trapped in a love affair, trapped in a love.
Come già introdotto da Simone, a Detroit nasce uno stile più sofisticato ed elegante, meno influenzato dal gospel e quindi non così viscerale come il sound di Memphis. È la musica della Motown, appunto, che non manca di intensità e feeling, solo che quasi mai i suoi interpreti si lasciano andare per mettere in mostra uno spontaneo scatto di passionalità. Questo sia perché la casa discografica mira fin da subito a guadagnarsi il mercato pop bianco, e sia perché la sua espressione artistica è frutto dello spirito della città in cui nasce e della sua realtà industriale. La Detroit automobilistica degli anni 40 e 50 conosce uno sviluppo straordinario, e le maestranze richieste da Ford, Chrysler, Dodge danno un forte impulso all'immigrazione nera. Nella decade successiva i figli di questa ondata migratoria, ormai nati in città, vengono condizionati ancora di più dei loro padri, dal way of life dei bianchi, e pur tra mille contraddizioni finiscono per crearsi gli stessi modelli, che sono sempre più lontani da quelli delle originarie campagne del sud. Per questi giovani, gli antichi retaggi passionali fatti di sesso represso e misticismo propri del Dixieland contadino e bigotto non possono più essere nemmeno nella musica una formula ispiratrice, e la filosofia della Motown finisce per conquistarli. E questa filosofia conquista anche Thelma Houston, di cui abbiamo poche notizie, ma sappiamo che è una cantante e attrice statunitense. Lei debutta nel 69 con l'album Sun Shower, e l'anno successivo ottiene un contratto con, appunto, la prestigiosa etichetta Motown Records, con la quale registra i suoi lavori di maggior successo. Il suo brano più celebre, che conosciamo tutti quanti, è sicuramente la cover del 1976 di Don't Leave Me This Way, originariamente registrata da Harold Melvin and The Blue Notes. Nel 77 Don't Leave Me This Way fa ottenere alla Houston un Grammy Award come miglior performance femminile R&B. E negli anni 80, tra l'altro, apro una piccola parentesi nostalgia, lei lavora come attrice in alcune serie televisive, fra cui Simon & Simon e Fairy Tale Theater. Quindi adesso ci ascoltiamo Thelma Houston con il brano, appunto, Don't Leave Me This Way. Thank you. E non c'è niente da fare, certe voci femminili, certe donne sanno come far correre un brivido lungo la schiena soltanto con la propria voce e la musica, un arrangiamento, una base. E sono insomma delle grandi artiste, ma anche delle grandi donne proprio a livello empatico, di vicinanza al pubblico. E detto ciò, e dopo esserci ascoltati la grande Thelma Houston con il brano Don't Leave Me This Way, carico di enfasi, di pathos, e io lascio subito la parola al nostro Simone e vediamo che cosa ci farà ascoltare. Vai Simone, è il tuo turno.
Ok, e come secondo brano andiamo ad ascoltare Baby It's Me, tratto dall'omonimo album di Diana Ross del 1977, quando la Motown era molto cambiata sia geograficamente, perché ha abbandonato da 10 anni la sua storica sede a Detroit per trasferirsi a Los Angeles, e diciamo anche le sonorità erano ovviamente cambiate, non c'era quasi più diciamo il Motown Shuffle, quel suono tipicamente di Detroit, del soul di Detroit, ma la Motown ha iniziato comunque a strizzare l'occhio alle tendenze del momento, come la disco music, e genere che fu contribuito a creare anche dal Philadelphia Sound, quindi diciamo non più una Motown che porta avanti delle innovazioni, ma una Motown che si adagia, seppur con grandissima qualità e classe, alle tendenze dell'America di quel momento, cioè di fine degli anni 70, siamo come detto nel 77, in piena disco era, e Diana Ross, che era restia, estremamente restia diciamo a buttarsi nella moda disco, e ebbe comunque dei successi anche grazie a un famosissimo brano come Love Hangover. Però noi andiamo ad ascoltare Baby It's Me, che è un brano meno noto ma che a me piace molto di più.
Baby, it's me. just like you.
Eccomi di nuovo in voce con voi dopo esserci ascoltati la mitica Diana Ross con il brano Baby It's Me, scelta dal nostro Simone, oggi ospite qui del Cinderella Show e conduttore del programma Move On Up, lo ricordo a tutte e tutti per chi non lo sapesse ovviamente. Però adesso passo alla mia di scelta, lei è Gladys Knight, una delle cantanti più amate della storia del soul e dell'R&B negli Stati Uniti, un'artista versatile dotata di una voce eccezionale e che ha saputo nel corso della sua carriera coniugare la sua vena blues con un approccio pop necessario per raggiungere la vetta delle classifiche. Ma chi è Gladys Knight? Lei nasce ad Atlanta, in Georgia, nel 1944 e a soli 7 anni ottenne discreta fama, diciamo vincendo un concorso canoro in televisione. Un anno dopo poi formò insieme al fratello Merald, alla sorella Brenda, ai cugini William e Eleanor Guess, un gruppo musicale, i Peeps. Negli anni 50 il quintetto iniziò a riscuotere successo, anche se Brenda ed Eleanor furono presto costrette a essere sostituite da Edward Patton e Langston George, altri cugini di Gladys, insomma la questione rimane in famiglia. Nel 61 poi, guidati dal producer Bobby Rawlinson, i Peeps lanciarono il singolo Every Beat of My Heart, che raggiunse la vetta nella classifica R&B americana. Che dopo l'abbandono di Langston il gruppo cambiò il nome in Gladys Knight and the Peeps. Verso la metà degli anni 60 nacquero i primi due figli di Gladys, che decise inizialmente di abbandonare la carriera per dedicarsi alla famiglia. Spinta dalla necessità però di guadagnare per sostenere i bambini, la cantante fu costretta a tornare presto a cantare e nel 66 i Peeps formarono con la Motown, appunto la celebre etichetta della musica black americana degli anni 60. In quegli anni poi lanciarono molti dei loro più grandi successi, come I Heard It Through the Grapevine del 67, Friendship Train del 69, If I Were Your Woman del 70 e Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye del 1972. Però oggi noi ci ascoltiamo proprio di Gladys Knight, la famosissima perché anche molto coverizzata, I Heard It Through the Grapevine del 67. Ascoltiamola.
Thank you.
E sono tornata in voce con voi dopo esserci ascoltati Gladys Knight and the Pips con il brano I Heard It Through the Grapevine. E però adesso io do subito, passo la palla a Simone, così ci illustra, ci farà conoscere quale sarà la sua prossima scelta. Simone, adesso tocca di nuovo a te, vai!
Come terzo brano andiamo a riscoprire una figura oggi non molto ricordata purtroppo, ma che all'epoca ha ottenuto un meritato successo e ha avuto una carriera breve con la Motown, ma lunga fino ai primi anni 2000. Parliamo di Tina Marie, un'artista bianca, che il suo primo album fu promossa come artista nera, e tanto che la Motown non decise di mettere la foto dell'artista in copertina, però fu accettata ed amata dal pubblico nero fino ad oggi. Dal suo album It Must Be Magic, l'ultimo per la Motown, perché lei poi negli anni successivi cambiò etichetta, andò a finire alla Epic, una sussidiaria della Sony oggi, andiamo ad ascoltare un classico della musica dance dei primi anni 80, era l'81, e il brano è Square Beads. Tina Marie è scomparsa nel 2010, legata soprattutto alla sua affiliazione di amicizia e non solo con Rick James, un controverso e bravo artista della Motown e noto anche per aver unito il punk al funk un po' prima di Prince, però poi Prince prenderà questo elemento e lo renderà ancora migliore negli anni a venire.
Let that go.
Ci siamo ascoltati un bel pezzo danzereccio scelto dal nostro Simone, lei era Tina Mary con il brano Square Biz. Ma visto che si parla di ballare, di dance, The Pointer Sisters, Just Like Music, Simple as That, parola di Ruth Pointer, che così descrive la propria band al pubblico dell'Attic Nightclub di Greenville, NC, durante un concerto nel 1981, e non c'è definizione migliore per illustrare l'arte delle Pointer Sisters, quattro sorelle di sangue cresciute sotto lo stesso tetto con la passione di vestirsi, parruccarsi ed esibirsi di fronte a chiunque capiti loro a tiro, dal salotto di casa ai club di quartiere, dal celebre troubadour al palco dei Grammy. Il loro stile mostra una semplicità d'esecuzione fresca, genuina e a tratti spiccatamente comica, che non farà mai del gruppo un fenomeno al pari di altri clan dell'era come i Jackson o i The Barge, ma di controparte donerà a loro longevità e capacità di esplorare stili sempre nuovi. Intere generazioni di ascoltatori ritroveranno nella musica della famiglia Pointer la colonna sonora delle proprie vite di tutti i giorni. Jazz, rock, funk, boogie, il musical della vecchia Broadway, R&B, dance, new jack swing e quant'altro. La discografia delle Pointer Sisters è uno spaccato musicale d'America, ricco e variegato, fitto di pubblicazioni e costellato da piccole e grandi hit. Con l'annesso colpo di coda per aver infilato, a carriera ormai avanzatissima, un perfetto pop album in grado di captare umori passati e futuri e sintetizzarli in 10 sfavillanti canzoni da manuale. Ma loro chi sono? Chi sono queste belle signore? C'è Ruth Esther del 1946, che è la più grande delle sorelle, la voce dal registro più basso, androgino e rock and roll del gruppo, solitamente addetta ai cori, ma anche la figura responsabile che sopravvede alle altre e in un certo senso mantiene il timone del progetto. Sarà l'unica a tenere fede al nome della band nel corso degli anni e non avviare mai una carriera solista. Si passerà comunque in rassegna a ben 5 mariti diversi. Durante una buffa intervista al talk show di John Rivers negli anni 80, le altre sorelle dimostrano di aver perso il conto, ma la sua recente autobiografia, Still So Excited, My Life as a Pointer Sister del 2016, ha fatto luce su uno spaccato di vita privata che non è certo stato tutto rose e fiori, soprattutto quando si ha a che fare con lo show business, matrimoni violenti e fallimentari, esaurimenti nervosi, liti in famiglia, problemi di droga, libero abuso di pillole per dimagrire, che poi era un fenomeno fuori controllo nell'America di quegli anni, e ritmi di vita supersonici, il tutto con 5 figli a carico. Ruth ha dimostrato nel tempo di avere una tempra d'acciaio e a tutt'oggi manda avanti le rare esibizioni del gruppo assieme alla figlia Issa e la nipote Sadako. Poi c'è Anita Mary del 1948, è più quieta, introversa per natura, ma sicuramente molto slanciata sia sul palco che in studio. È lei la principale voce del gruppo, quella che donerà alcune delle interpretazioni più memorabili grazie a un timbro elegante, suadente e zeppo di pathos. Anche lei, per il ruolo di madre assente, sarà un duro rospo da ingoiare nel corso degli anni, unito poi allo stress di una carriera vissuta in corsa e un disinvolto uso di alcol e droghe che ne comprometteranno l'attività in tarda età, ma dal quale è per fortuna riuscita a uscire illesa in tempi recenti. Patricia Eve, detta Bonnie del 1950, diciamo la stilosa della famiglia, abbandona il gruppo dopo il quarto album nel 1976 per avviare una succinta carriera solista, infilando comunque un paio di sfiziosi dischi e qualche memorabile perla nascosta per tutti gli amanti della disco e del funk più elegante e patinato. I rapporti professionali con le sorelle non saranno sempre dei migliori, complice una rivalità di fondo e una naturale insofferenza nel dover contrattare ogni decisione in quattro. Bonnie preferisce far da sola, anche grazie a una presenza naturalmente sexy e una voce ricca di sfumature jazz. Anche per lei il prezzo da pagare sarà duro, debilitata da anni di abusi di stupefacenti e da una vita spesso vissuta ai margini dello show business. La sua scomparsa nel giugno del 2020 è stata comunque un duro colpo sia per la famiglia che per tutti quei fan che non l'hanno mai dimenticata. June Antoinette del 1953, infine, è la più piccola di casa, la presenza più fresca e frizzante, l'altra principale voce solista della band, sempre svelta e sorridente. La sua però non è mai stata una vita facile, a soli 15 anni è vittima di uno stupro di gruppo, una situazione che la famiglia tenta di affrontare standole vicino come può, ma secondo i racconti di Ruth, in quegli anni il supporto psicologico per violenze sessuali spesso non è all'altezza della gravità. June non rivelerà mai i nomi degli assalitori e si porterà dentro il proprio trauma fino alla morte. Con l'arrivo dei soldi e della fama anche lei inizia a fare un disinvolto uso di droghe che, come del resto, fanno tutti nell'ambiente discografico, ma al contrario delle sorelle non riuscirà mai a liberarsi dalla dipendenza e nel 2002 dovrà uscire dal gruppo per tentare di disintossicarsi. June muore nel 2006 a soli 52 anni dopo una serie di complicazioni causate da una salute visibilmente deterioratasi nel tempo. Quindi adesso ci ascoltiamo proprio delle Pointer Sisters, il brano I'm So Excited. dopo le stilose Pointer Sisters con il brano I'm So Excited, io passo subito la parola a Simone perché non vedo l'ora di scoprire la sua prossima scelta. Simon, tocca di nuovo a te e dici un po' che cosa ci proponi adesso.
Siamo sempre nel 80-81, quindi era finito un certo modo di fare disco music, ma la disco da là diventerà quello che chiamano oggi post disco o boogie, e fino ad influenzare la musica fino ad oggi, e con Sai Rita, un artista della Motown, forse secondaria ma non meno brava delle sue colleghe più celebri, nota per essere la moglie e la protégée di Stevie Wonder, uno degli artisti di punta della Motown, tra l'altro tra i pochissimi a non aver mai cambiato etichetta, e dal suo album il quarto del 1980 andiamo ad ascoltare Love Fire, un brano forse meno ricordato, non uscì nemmeno come singolo, ma diciamo di sicuro effetto sul dance floor, forse anche oggi.
ci siamo ascoltati Sayrita con il brano Love Fire scelto da Simone. Ma passiamo alla mia prossima e ahimè ultima scelta di oggi. Lei è Kim Weston, meglio conosciuta come partner di duetto di duetti di Marvin Gaye, e segna però anche alcune parti da solista durante gli anni 60, anche se non ha mai avuto il successo di una Martha Reeves o una Diana Ross. Lei nasce a Detroit nel 39 e inizia a cantare nel coro della sua chiesa all'età di 3 anni e dall'adolescenza si unisce a un gruppo gospel chiamato Right Specials. Firma poi con la Motown, appunto quando entra a far parte di questo gruppo gospel, e segna un piccolo successo R&B nel 63 con Love Me All The Way. L'anno successivo poi registra il suo primo duetto con Gaye, What Good Am I Without You, ma commette l'errore tattico di rifiutare la possibilità di registrare Dancing in the Street, che successivamente diventa un grande successo per Martha and the Vandellas. E a lei piace talmente tanto il suo grande successo da solista che nel 65 con Take Me in Your Arms, Rock Me a Little While, segue nel 66 un altro brano sentimentale, Helpless, entrambi i quali hanno contribuito a creare la sua reputazione tra i collezionisti di soul. Sempre nel 66 incise un intero album di duetti con Gaye, Take Two, che produsse il classico della Top 5 R&B, It Takes Two. Quando raggiunse il picco nelle classifiche all'inizio del 67, tuttavia Weston aveva già lasciato la Motown. Lei e suo marito, il produttore William Mickey Stevenson, si trasferiscono alla MGM, ma un paio di album, For the First Time e This is America, si sono rivelati un po' un fallimento commerciale. Weston poi successivamente registra per Volt Kim Kim Kim, People, Big Brass, Four Poster, un album di standard jazz con la Hastings Street Jazz Experience e Banyan Tree di Johnny Nash, tutti senza molto successo. Tuttavia nel 70 si classificò con la sua versione dell'inno Lift Every Voice and Sing. La Weston scomparve in gran parte dall'industria musicale negli anni 70. Nell'87 però Weston è diventata la prima di molti artisti della Motown a lavorare con il produttore britannico Ian Levine per l'etichetta Motor City, registrando nuovamente molti dei suoi vecchi successi per il mercato soul nordico. I suoi due album per Motor City, Investigate degli anni 90 e Talking Loud del 92, contenevano anche del nuovo materiale. Ma noi adesso ci ascoltiamo proprio il duetto con Marvin Gaye, It Takes Two, e lei è Kim Weston.
Ooh.
Eccomi tornata qui in voce con voi dopo esserci ascoltati questo duetto Marvin Gaye e Kim Weston con il brano It Takes Two. Però ahimè siamo arrivati anche al termine di questa bellissima puntata che ha visto come ospite il grande Simon di Move On Up, che ringrazio e saluto e invito a tornare ovviamente quando vuole. E mi ha fatto molto piacere. Simone, sai che sei sempre il benvenuto qui al The Cinderella Show e intanto ti saluto, però prima di lasciarci lascio le ultime parole proprio a Simone, perché c'è la sua ultima scelta di oggi. E intanto io insomma vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre venerdì, sempre alle 11, qui su radiosonar.net Gemini Network, e vi invito a seguire tutti i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram, e anche tutta la programmazione, non dimenticatelo. E Simone, grazie ancora, buon weekend a tutti e tutte, e anche a te Simone ovviamente, un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella, ciao ciao!
E come quinto e ultimo brano prima di salutarci, andiamo ad ascoltare un esempio di Motown anni 90, con il cambio della presidenza a Kedar Massenburg, una delle figure cardine per la creazione del Neo Soul, e quindi anche uno degli scopritori di D'Angelo, con Erykah Badu e Certainly, tratto dal suo primo e secondo me miglior album, che è Baduism del 1997, forse uno degli ultimi capolavori della Motown come album, insieme a The Way I Feel di Remy Shand del 2001, e nel quale la Motown si affaccia al genere neo soul, quindi riprende alcune sonorità hip hop ma anche jazz, se non proprio si jazz nella sua variante britannica, e comunque fa scoprire al mondo il grandissimo talento vocale di Erykah Badu, che tutt'oggi è una delle artiste afroamericane più importanti. Io ringrazio Lorena e saluto tutti e tutti quanti, e sempre con The Cinderella Show. Arrivederci. Da Simone, Muona.
Turn my back.